Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Non è mai troppo tardi per convertirsi. Mai. Fino all'ultimo momento. La pazienza di Dio ci aspetta.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tornolone al nostro appuntamento con i Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un'iniziativa che ritorna a Roma e che si apre proprio questa sera, lunedì 7 marzo, e va avanti per i prossimi due lunedì, quindi anche il 14 e il 21 di marzo. Si tratta di Ritratti di Santi, meditazioni su testi di padre Antonio Maria Sicari, che si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, qui a Roma, in via 20 settembre 17. Ne parliamo con l'organizzatrice di questa iniziativa, Teresa Gentiloni, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dunque, dicevamo, Ritratti di Santi, sono tre appuntamenti. Quello di questa sera in maniera particolare vede Claudia Coll alle prese con i testi di Faustina Kowalska, mentre invece il 14 marzo Giulio Base leggerà Leopoldo Mandic e il 21 marzo Vincenzo Bucciarelli leggerà Fratello Alberto Ciemlowski. Ora vorrei, lei mi diceva prima che cominciassimo la nostra registrazione, che si tratta di un'iniziativa che in realtà è cominciata già diversi anni fa.
Sì, sì, l'origine proprio dell'iniziativa è Brescia con il movimento ecclesiale carmelitano, perché il teologo carmelitano, che è padre Antonio Maria Sicari, scrisse per la Quaresima 5 profili di santi e si decise allora, più di 20 anni fa, di leggere questi santi durante uno per ogni settimana di Quaresima. Dopodiché questi santi sono stati raccolti in dei testi pubblicati da Yakabook, che tuttora vengono pubblicati, e nelle varie comunità dove è presente il movimento ecclesiale carmelitano, per ogni settimana di Quaresima si legge la vita di un santo. Ma a Roma abbiamo iniziato nel 2006 e si decise di applicare una formula un po' nuova, cioè chiedere a degli attori professionisti di prestare la loro voce per leggere questi profili. E così cominciamo nel 2006 e fedelmente questi tre attori che leggono per noi, a Roma facciamo tre serate, non cinque, leggono le vite di questi santi all'interno appunto di una piccolo evento accompagnato anche da musica e per far conoscere proprio la vita cristiana attraverso i protagonisti.
Questa sera si parte con una santa che è particolarmente legata proprio al tema della misericordia, visto che quest'anno è il giubileo della misericordia, Faustina Kowalska.
Eh sì, in realtà sono tutti santi appunto legati alla misericordia, ma in particolare Faustina Kowalska, perché come tutti ormai sanno si deve a lei la festa della Divina Misericordia, quindi è un po' l'apertura della nostra rassegna ed è una santa a cui Claudia Coll è particolarmente legata. E, diciamo che con lei si introduce questo tema ormai noto, questa abbondanza della misericordia che Giovanni Paolo II ha quasi voluto regalare alla Chiesa, riconoscendo l'importanza della misericordia e quindi istituendo la festa della Divina Misericordia. Mm-hmm. E tutto questo, se vogliamo, è proprio avvenuto attraverso l'opera e il lavoro e le parole di Faustina Kowalska. Mm-hmm. E diciamo, per questo partiamo con lei, anche se appunto il tema della misericordia è vastissimo e molti altri santi ce ne hanno parlato.
Non a caso il secondo, appunto, Leopoldo Mandic.
Leopoldo Mandic.
Le sue spoglie erano a Roma poco tempo fa.
Sì, le spoglie erano a Roma accanto a Padre Pio. Diciamo che era il personaggio un po' di secondo piano, se vogliamo, il grande sconosciuto, perché non credo che il pubblico o il cristiano normale, medio, sappia chi è Leopoldo Mandić. È invece interessante sapere anche come Padre Pio lo stimasse, perché sono vissuti contemporaneamente, ed è interessante vedere, tanto erano cappuccini tutti e due, ma questa grande opera di misericordia che Leopoldo ha fatto stando sempre nel suo confessionale, un po' come Padre Pio, e lavorando per l'unità delle chiese, ma capendo che il suo ruolo era quello di distribuire misericordia con ore e ore di confessionale. Bellissima la sua figura, perché è un frate, un piccolo frate che in fondo non ha fatto altro che confessare, ma era diventato un confessore importantissimo. Recentemente mi hanno raccontato appunto di una famiglia che si andavano a confessare da Leopoldo Mandić, partendo, mi sembra, da Milano, insomma, era noto a Roma, è un noto in Italia, forse come Padre Pio, ma all'epoca poi Padre Pio è diventato appunto il grande santo dei miracoli, delle stigmati, ma Leopoldo non era da meno da questo punto di vista come confessore.
La terza figura invece, dicevamo, fratello Alberto.
Fratello Alberto è un santo più che riguarda appunto l'opera di carità, proprio la misericordia verso i poveri. Era un pittore, poi si dedica invece alla vita in mezzo ai poveri, a capire appunto che per aiutare i poveri bisogna farsi poveri. È un po' un concetto anche qui molto moderno, questo della condivisione, così come appunto i grandi confessori in fondo condividono il peccato, non perché lo compiano, ma perché ne sentono tutta la sofferenza, tutto il dolore. E così anche per aiutare appunto chi è nell'indigenza, nella miseria, come faceva fratello Alberto, bisogna trasformarsi nei poveri.
Tutti questi scritti, appunto questi tre appuntamenti, si basano sugli scritti, dicevamo, di padre Antonio Maria Sicari, che è stato proprio il fondatore del movimento ecclesiale carmelitano. Volevo sapere un po' qual è l'attività del movimento ecclesiale carmelitano in Italia e nel mondo.
Ma guarda, intanto è un movimento fondamentalmente di laici che si basa su un'intuizione appunto di padre Antonio, cioè la possibilità che un carisma antico, come è il carisma carmelitano, questo è un termine un po' tecnico, però possiamo immaginarli come un profumo di spiritualità tipico di un ordine. Ogni ordine ha un po' una sua caratteristica, e i carmelitani appunto hanno, per tradurla in soldoni, ma proprio in soldoni, questo senso dell'innamoramento del cuore, della passione dei santi per Gesù. E questa ricchezza del Carmelo, secondo padre Antonio, può uscire dai conventi, può essere trasmessa anche ai laici, alle famiglie. Io per esempio sono una casalinga, una madre di famiglia, e quindi c'è una possibilità di far uscire appunto gli antichi carismi e di viverli nella quotidianità della vita laicale. Ci sono molti santi che hanno parlato di questo, anche antichi o più moderni, ma particolarmente nel Carmelo è Madeleine del Brel quella che insegna a vivere il Vangelo per le strade, dice lei, noi gente delle strade. E così, da questa intuizione, esiste un movimento che fa della vita cristiana una vita di famiglie, di famiglie. L'idea appunto che non si può essere cristiani da soli, ma bisogna unirci. E unirci non solo come famiglie, ma anche unirci come stati di vita, quindi i laici che fanno una vita di amicizia con i consacrati, con dei momenti comuni.
Uno di questi momenti di riflessione è ovviamente proprio questi incontri, no, che ci saranno nella chiesa di Santa Maria delle Vittorie. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, a partire da questa sera, lunedì 7 marzo, e poi ancora nei prossimi lunedì 14 e 21 marzo. Si rifletterà sui ritratti di santi, meditazioni su testi di padre Antonio Maria Sicari, questa sera Faustina Kowalska, e nei prossimi appuntamenti, lo ricordiamo, Leopoldo Mandić e fratello Alberto Siemlowski. Noi ringraziamo allora Teresa Gentiloni di essere stata in nostra compagnia, ad averci illustrato appunto questa iniziativa promossa dal MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Grazie di essere stata con noi.
Grazie.
Per festeggiare omaggiare 50 anni di carriera, Orietta Berti ha pubblicato un cofanetto composto di 5 CD dal titolo Dietro un grande amore. Al microfono di Padre Vito Magno racconta la sua carriera e il suo rapporto con la fede.
Orietta Berti, mezzo secolo di musica in un album appena pubblicato. Cosa c'è nei 5 dischi che lo compongono?
Dunque, non abbiamo messo tutto il materiale che abbiamo fatto in questi anni, perché i primi 20 anni erano la produzione della Philips, quindi tantissimo materiale è loro, però siccome dagli anni 80 mi produco da sola e ho rifatto tutti i miei successi, naturalmente con la grande orchestra, cambiando un po' gli arrangiamenti, e quindi poi nel tempo ho fatto tanti dischi con grandi orchestre come quella di Demo Morselli, facendo tutti i successi latinoamericani, perché ho fatto 5 anni con lui a Buona Domenica, quindi tutte le domeniche cantavamo canzoni internazionali anche. E poi un altro CD ricordando tutti i grandi cantautori italiani, e poi un altro CD con un trombonista jazz, Sandro Comini, che anche lì ho fatto le canzoni che mi piacevano nella mia adolescenza, le canzoni di Bruno Martino, quelle di Gorni Kramer, quelle altre di Renato Carosone, e tutti questi dischi ho tutti raccolti in questo volume dei miei 50 anni, cioè sono 109 pezzi, in più c'è un disco nuovo che ho fatto con la grande orchestra sinfonica di Napoli, diretta da Enzo Campagnoli. Perché l'ho fatta a Napoli? Perché ho fatto anche alcuni classici napoletani.
Il titolo dell'album, Dietro un grande amore, si può dunque considerare il filo rosso che lega le 109 canzoni.
Dietro un grande amore che può essere per la mia vita personale, dietro mio marito Osvaldo, che per me è stato oltre che marito, compagno, fedele, onesto e diciamo l'amore della mia vita, mi ha sempre seguita nel lavoro, nei concerti, scegliendo le canzoni, e poi per tutte le persone che mi hanno sempre rispettata e sostenuta in tutti questi anni, perché se lei legge un po' del mio passato, non è che la stampa sia stata molto favorevole nei miei confronti, perché vede al giorno d'oggi essere normali e onesti si diventa anche un po' imbarazzanti per gli altri.
Difficoltà che supera grazie al grande amore per la musica, ma come si è accesa in lei questa fiamma?
Guardi, il mio papà studiava canto lirico, doveva diventare un tenore, aveva una voce bellissima. Però poi abbandonò la famiglia, andò in Francia con un'altra donna, si fece un'altra famiglia là e naturalmente ha dovuto sostenere e mantenere la famiglia insieme alla mamma, e quindi ha lasciato perdere gli studi trovandosi un lavoro, però la passione era chiusa nel suo cuore e l'ha riversata tutta su di me, però mi voleva far diventare una cantante lirica e andai a scuola per alcuni anni. Era difficile allora, pensi 50 anni fa, trovarsi una strada da un piccolo paese, trovarsi una strada nella musica lirica. Qui facevano solo dei concorsi di musica leggera, e così andai a un concorso per voci nuove e vinsi il concorso, dove conobbi Giorgio Calabrese, che era in giuria, era un paroliere molto noto allora, ma in più lavorava in Rai, in televisione, faceva Senza Rete, tutti questi programmi di successo, e mi diede un indirizzo per andare a fare un provino presso una casa discografica, e così si aprirono le porte. Insomma, nel giro di un anno mi fecero fare gli inizi, le canzoni di Suor Sorriso, e questo disco vendette molto, anche perché veniva venduto in Vaticano, perché era edizioni delle Paoline. Dopo questo successo andai al Disco per l'Estate, questo lo feci per Pasqua del 65, andai al Disco per l'Estate e vinsi con una canzone d'amore, Tu sei quello, di Beretta Nelli.
Dopodiché tante canzoni che molti cantano ancora, solo per fare qualche titolo, Finché la barca va, Io, tu e le rose, Via dei ciclamini, Quando l'amore diventa poesia, e tante altre che per contenuto, ritmo e genere musicale sono molto diverse dalle attuali. Non si è mai sentita fuori moda?
No, guardi, perché quando io vado nei concerti a cantare così, io ho un pubblico misto, vengono le famiglie con i loro figli, anzi ci sono dei ragazzi che mi presentano la loro signora con il loro figlio piccoletto e mi dicono, sa signora Berti, io credevo che lei fosse la mia zia, perché da piccolo la mia mamma mi faceva ascoltare sempre i suoi dischi, mi faceva addormentare con le sue canzoni, e quindi per me era la mia zia, ma tanti episodi di questo genere, anche quando vado all'estero, e quindi sono canzoni che sono rimaste nel cuore, ma non solo le mie, ma penso anche dei miei colleghi di quel periodo, degli anni 70, 80 e 90, perché c'erano tanti autori in Italia che scrivevano canzoni con il cuore. Adesso purtroppo ci sono degli autori che sono bravi, ma fanno le canzoni per loro, sono diventati cantautori, no? E quindi una canzone bella se la fanno per loro, magari una che non ci credono molto la danno a un altro, ma è sempre una canzone di serie B, secondo me. E quindi non c'è più questo materiale. Poi ho notato un'altra cosa, in tutti questi anni, tutte quelle cantanti che sono uscite da queste manifestazioni per cantanti nuovi, no? I talent show si chiamano, che non c'è più una cantante che oltre a fare il genere melodico italiano faccia anche le canzoni ironiche, spiritose, con ritmo, perché dietro all'altalena c'è tutta un'altra situazione, dietro a Finché la barca va c'è tutta un'altra situazione, dietro a Via dei Fitamini altrettanto. Sono canzoni ironiche che rappresentano e fanno vedere uno specchio dell'Italia di allora, insomma. Invece adesso non noto più questa cosa, sono tutte cose che canzoni impegnate con i testi, no? Musicalmente no, non tanto, ma con i testi molto, molto, diciamo, vogliono dire tante cose, vogliono insegnare alla gente tante cose, e poi alla fine tutte queste parole non rimane più neanche una frase, perché sono troppe da ricordare.
Le sue sono invece canzoni semplici nella struttura.
Sì, sì, stavo proprio parlando l'altro giorno con un maestro di musica, dice le canzoni semplici e orecchiabili sono molto difficili da fare, perché sennò si entra nella banalità. Invece una canzone, diciamo, un po' difficile è facile per noi musicisti, perché ci mettiamo dentro alcuni accordi che la rendono più sofisticata, ma nello stesso tempo non è immediata.
Però le sue canzoni, oltre che semplici, sono anche piene di valori. Non a caso ha voluto donare l'album a Papa Francesco.
Era la seconda volta che incontravo Papa Francesco, perché io lavoro da tanti anni e ho una rubrica su benessere, che è un mensile di Famiglia Cristiana, no? Allora ogni volta che c'è una riunione di tutti i collaboratori che lavorano per le edizioni paoline, sono ricevute dal Papa. Questa volta invece mi hanno detto, se vuoi regalarvi un tuo ricordo, no? Ho detto, beh, vi posso regalare il mio cofanetto, 50 anni di carriera non sono pochi, insomma. E mi ha detto, sì sì, mi ha detto Don Guido, glielo puoi fare questo omaggio. E lui è rimasto contentissimo e mi ha pure detto che Sant'Agostino diceva sempre che chi canta prega due volte. Ho detto, ma spero di cantare bene, così prego bene. È stato molto caro con me, mi ha fatto commuovere, perché davanti a lui chiunque si sente peccatore, ma Francesco è una persona buona e fa superare qualsiasi imbarazzo davvero. Una persona così grande e così umile ti mette veramente in imbarazzo, però è un imbarazzo gioioso, un imbarazzo che poi lui col suo sguardo, con la sua mano che ti accarezza il palmo della mano, ti fa subito sentire a tuo agio. È stato bellissimo per me.
Anche perché oltre che artista è donna di fede.
Sì, io guardi, sono poco praticante, perché col lavoro che faccio mi porto in giro per degli orari assurdi e delle volte non sono in orario per andare a una messa, però io in casa prego tantissimo. La mia collezione preferita sono le acque santiere, ho una stanza che è piena di acque santiere e guardi, io prego davanti a loro come se fossi davanti a un sacerdote o davanti all'altare, insomma. Tanto l'importante è pregare e essere sicuri che non si fa del male a nessuno, voler bene alle persone, insomma, che ti circondano e anche le persone che hanno bisogno di te.
Quante acqua santiere ha dentro casa?
Dunque, quelle su marmo della fine dell'Ottocento ce n'ho 90, poi dopo ce n'ho un'altra sessantina di quelle Liberty Deco così, e poi ne ho un'altra cinquantina di quelle di porcellana oppure di terracotta. Sì, ce n'ho tantissimo, anche perché tutte le persone che mi conoscono, quando compio gli anni, una festa così, mi portano sempre un'acqua santiera, quindi la collezione è diventata enorme.
So anche che abita accanto a un santuario mariano, si ritiene devota?
Io non so che devozione posso avere, sono molto istintiva. mi preoccupo di non far del male a nessuno, né con le parole né con i fatti. Mi preoccupo se posso dare qualcosa a qualcuno. Guardi, qui in paese ho la nomea di fare la carità alle persone di colore, no? Non gli dico, c'è sempre una marea di gente che sono nel campanello qualsiasi ora. Però un euro, due euro a ciascuno le do sempre, perché mi sembra di fare un dispetto a qualcuno più grande di noi se non gli do niente.
Insomma, Dio conta molto nella sua vita.
Sì, certo, perché sono stata abituata così. Mio papà mi portava sempre a San Giovanni, perché per lui c'era una chiesetta che adesso è abbandonata. Diceva che andare alla rugiada di San Giovanni il 23 di giugno, stare lì fino all'una di notte, e non si prendevano le malattie per tutto l'anno. E così ogni 23 giugno andavo col mio papà di sera. Adesso fanno una processione, adesso è diventato una festa, ci sono gli alpini che addobbano tutto il sagrato della chiesa e si va lì e si fa la festa, ci sono le signore che portano i dolci, che portano i tortelli, insomma è una grande festa. Ma quando io ero piccola, adolescente, non ci andava quasi nessuno, ci andavo io con mio papà, e di verità di sera c'era anche davvero un po' paura, perché la chiesetta era un po' isolata, insomma.
Orietta Berti, tornando all'album, si è fatta aiutare come altre volte dalla sua famiglia, da chi in particolare?
Mio figlio più piccolo, Otis, mi segue ormai da 5 anni, da quando il papà è stato operato agli occhi per tante volte, anche perché sa, mio figlio sa usare bene il computer. Oggigiorno quando si va in televisione c'è sempre bisogno di una base, magari all'ultimo momento, di un taglio da fare, e quindi lui è pratico e io e mio marito non sappiamo fare col computer. Allora lui, siccome è laureato in scienze della comunicazione, lui mi fa tutte le copertine dei dischi, e questo cofanetto l'ha confezionato lui, cioè ha scelto lui tutte le foto, ha confezionato tutte le foto che ci sono nei CD e anche nel libricino che c'è internamente. Insomma, anche per i 45 anni abbiamo fatto lo stesso cofanetto e mi ha fatto un lavoro bello così, insomma, abbiamo avuto i complimenti da tutti. E quindi sono orgogliosa di mio figlio, perché il suo lavoro lo sa fare, ecco. E poi mio marito, perché quando abbiamo inciso io mi fido solo della sua collaborazione. Lui sa subito come sente il nastro, cioè la registrazione, se va bene, se non va bene, i suoni, la mia voce, se va bene, se c'è bisogno di qualcos'altro.
Una collaborazione familiare invidiabile dal punto di vista artistico. Lo è anche per i lavori di casa? Ha tempo da dedicarsi alla famiglia?
Beh, prima avevo la collaborazione di mia madre e mia suocera, poi il tempo me le ha portate via. Adesso i miei figli mi aiutano molto, nel senso che Omar sa far bene da mangiare più di me, e quindi, ma anche mio marito, insomma, si arrangia. Quando non ci siamo, vabbè, viene una signora che collabora con me per le pulizie di casa, e quindi ci pensa lei, ecco. Ma non ho una famiglia che ha delle esigenze, insomma, se può farcela da sola, se la cavano bene i miei figli e anche mio marito.
Orietta Berti, dopo 50 anni di carriera, si può dire che i suoi sogni si sono tutti realizzati o ne ha altri nel cassetto?
Ma a dire la verità non ho mai sognato, ho sempre tenuto i piedi per terra, perché poi le situazioni sono più belle, no? Perché se uno si aspetta chissà che cosa, poi non arriva niente, allora rimane deluso, no? E rimane anche un po' mortificato. Invece così cosa mi aspetto? Ma non lo so, mi aspetto di poter fare ancora questo lavoro che mi piace tanto, mi coinvolge, e cantare per il mio pubblico, fare dei bei concerti e basta, insomma.
Sempre avanti dunque, finché la barca va.
Davvero, me lo auguro anch'io, prima di tutto che ci sia la salute e la buona armonia per tutta la famiglia. Poi dopo il lavoro, insomma, è quello che completa un po' tutto, però non è solo il lavoro, insomma, che conta, ci sono tante altre cose.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori, vi invito a rimanere sintonizzati sulle onde di Radio Vaticana Italia.